Ciao a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Nella trasmissione di oggi inizieremo il discorso relativo alle correnti vegetative, cioè riprendiamo praticamente l'intero discorso sul crogiolo dello stregone parlando delle correnti vegetative. Chi ha seguito le trasmissioni precedenti, sempre relative al crogiolo dello stregone, ricorderà che nell'ultima serie di trasmissioni abbiamo fatto due elementi importanti, cioè abbiamo trattato la meditazione e abbiamo trattato la contemplazione. La meditazione fatta dal punto di vista del paganesimo ha lo scopo di mettere ordine nel nostro pensato, cioè nel flusso del nostro modo di pensare, del nostro modo di descrivere il mondo, cioè nel flusso delle nostre parole. La contemplazione invece ha lo scopo di proiettare noi stessi verso l'esterno e di incontrare le emozioni e le coscienze dell'esterno. Come invece le correnti vegetative, vedete, abbiamo spostato in due modi l'attenzione, no? Nel primo caso, nella meditazione, abbiamo spostato la nostra attenzione sopra il nostro pensiero, le nostre parole, il nostro pensato, il nostro descrivere il mondo. Con la contemplazione abbiamo spostato l'attenzione sugli oggetti del mondo esterno. Con le correnti vegetative, noi spostiamo la nostra attenzione dentro noi stessi. E sono i tre ambiti fondamentali che vanno a costruire le relazioni fra noi e il mondo. Quali sono i soggetti che entrano in relazione? Entrano in relazione noi, il mondo con tutti i suoi oggetti, per cui altrettanti soggetti, e il nostro modo di porci davanti al mondo, che può essere sia all'interno della ragione, cioè all'interno del nostro pensiero e del nostro pensato, sia attraverso la nostra struttura emozionale. La nostra struttura emozionale che ha tutta una serie di sfaccettature e lo vedremo proprio parlando delle correnti vegetative. Il termine di correnti vegetative, torno a ripetere, mi sembrava averlo già detto la volta scorsa, io l'ho preso dai lavori di William Reich. Perché? Perché avevo studiato anche quei lavori 30 anni fa. William Reich scoprì praticamente che all'interno del corpo c'erano tutta una serie di formicoli che si possono ascoltare molto bene quando ci si mette a riposo e si può su quei formicoli concentrare la nostra attenzione, renderli più forti, più vivi, e quei formicoli servono molto a rilassare le persone, specialmente quando sono stanche, quando si mettono a riposo, quando si stendono. E scoprì che queste correnti servivano proprio a rivitalizzare le persone. Quanto ciò sia importante o quanto ciò sia incisivo, questo non sta a me dirlo. Sta di fatto che io iniziai a studiare questo partendo da Reich e alla fine scopersi che spostare l'attenzione dentro noi stessi portava ad attivare tutta una serie di condizioni che noi abbiamo dentro di noi e che normalmente le persone ritengono mute, cioè ritengono che non esistano. Ultimamente, questa cosa l'ho fatto circa, ho cominciato a farla 30 anni fa. Ultimamente la scienza, per esempio, ci ha detto che all'interno dello stomaco c'è un vero e proprio cervello con una struttura neuronale pari al 10% del nostro cervello centrale. Capite bene che abbiamo un vero e proprio cervello all'interno dello stomaco. E questo cervello cosa fa? Non fa altro che mandare dei messaggi, non fa altro che mandare dei fenomeni. E quei messaggi e quei fenomeni bisogna anche capire a cosa sono legati, per cosa possono funzionare, perché questo cervello elabora quei messaggi e quali sono le relazioni che questo cervello costruisce col mondo che sta all'esterno. Ma parlo del cervello, ma parlo, posso parlare anche del cuore, posso parlare della gola, della tiroide, posso parlare della bocca dello stomaco, posso parlare 4 cm sotto la bocca dello stomaco, posso parlare delle mie membre, posso parlare di tutta una serie di elementi che abbiamo dentro di noi e che noi normalmente ignoriamo, cioè ignoriamo in quanto li diamo come assodati, cioè siamo sordi ai loro messaggi. E forse qualche volta sarebbe bene che noi imparassimo ad ascoltare quei messaggi, perché potremmo capire molte cose di relazione fra noi e il mondo. In particolare, tanto per buttarla là, il cervello che sta all'interno dello stomaco ha una funzione di riuscire a comprendere, di armonizzarsi, di entrare in situazione empatica con tutti quelli che sono gli alimenti, con tutte quelle che sono le emozioni che da ciò di cui noi ci cibiamo ci arrivano dal mondo. E allora possiamo sapere se questo fa bene o l'altro non fa bene. È un esempio che avevo già usato in precedenza, no? Quando ho fatto il dibattito. Per esempio, come facevano i guaritori, le streghe, le antiche persone a sapere che quell'erba gli faceva male o non gli faceva male? Che quell'erba poteva intervenire per curare quel dolore che avevano, o quel mal di pancia, o quel mal di testa, o aiutarli per esempio a cicatrizzare le ferite. E lo sapevano attraverso il cervello che stava nel loro stomaco. Cioè, se voi andate a leggervi un po' quella che è la letteratura empirica, lei vi dice che gli uomini hanno scoperto l'uso delle piante attraverso la sperimentazione, cioè provando e riprovando. Questo è ciò che vi dice la scienza empirica. Però voi provate un attimino a riflettere e provate a trovarvi, a pensare voi stessi in una savana in cui vi arriva un mal di pancia. Come fate voi? Vi mettete a provare questa erba, l'altra erba, sperando che un'erba vi fa bene? Come si fa? Uno che ha mal di pancia vuole che il mal di pancia gli passi. Cioè, questo è, magari ha bisogno di un diuretico, magari ha bisogno di qualcosa che gli stimoli per andare al gabinetto. Cioè, per cui ha necessità di un prodotto che gli faccia funzionare immediatamente. Bene, e come può nascere questo tipo di conoscenza se non l'abbiamo accumulata prima? Questa conoscenza nasce perché c'è un'empatia fra gli uomini o fra gli animali e il mondo che li circonda. E questa empatia data dall'uomo, per esempio, è data attraverso lo stomaco, cioè attraverso l'intelligenza dello stomaco. I gatti, quando stanno male, vanno a mangiarsi la pianta che gli fa vomitare, la pianta che gli aiuta a buttare fuori i peli. Per cui vanno a usare quelle erbe e quelle piante che gli fanno bene. La stessa scoperta, per esempio, che ha fatto quel tizio del chinino, che aiuta a superare la febbre delle malarie, l'ha fatto osservando degli animali, osservando cosa gli animali mangiavano e dove stava la cultura dell'animale, se non nell'empatia che l'animale aveva col mondo che lo circondava. E noi che siamo comunque degli animali, dove sta la nostra empatia? Ebbene, le correnti vegetative ci aiutano a portare l'attenzione dentro noi stessi. Per cui vedremo la tecnica di ascoltare le correnti vegetative e perché ascoltarla. Ma le correnti vegetative in generale hanno un altro elemento che è fondamentale, ed è il legame che le correnti vegetative hanno con la sessualità. In realtà tutta la nostra energia vitale, tutta la nostra energia della vita è energia sessuale. Tutto il nostro potere di essere, diciamo così, l'energia che noi amalgamiamo per costruire il nostro corpo luminoso, è energia sessuale. E le correnti vegetative hanno la capacità anche di rivitalizzare quella che è la sessualità. Non lasciamo perdere la sessualità tipo Viagra, tipo sta roba, questo non ci interessa. Parliamo della sessualità nella forma della libido, cioè nella forma del desiderio sessuale. e del piacere sessuale. Cioè, praticamente non stiamo parlando di funzioni meccaniche di Viagra, ma stiamo parlando di questioni della libido. Perché le correnti vegetative vanno a stimolare proprio la necessità di accumulo, di carica, scarica, rilassamento di quello che è l'energia vitale delle persone. Purtroppo nella società in cui noi viviamo l'intera struttura sessuale delle persone viene più o meno condizionata e viene più o meno stereopotizzata, praticamente fissata in parametri precisi, in parametri espressivi, dove ti dicono quali sono i ruoli, l'uomo, donna, relazioni, come ciò deve essere, ciò che è naturale, ciò che non è naturale. In realtà tutto questo appartiene più che altro a una condizione moralistica, una condizione morale della società, e a seconda della cultura e dell'epoca noi abbiamo delle moralità diverse. In realtà la sessualità delle persone è abbastanza semplice, cioè esiste due tipi di sessualità, diciamo così, centrali rispetto al discorso degli esseri della natura. Esiste il piacere della penetrazione ed esiste il piacere dell'avvolgere. Sono due tipi di piacere, uno maschile e uno femminile, e spesso i due tipi di piacere sono anche abbastanza separati fra di loro. Spesso il piacere femminile dell'avvolgere, dell'inglobare, del fagocitare, è un piacere che gli esseri umani maschili conoscono abbastanza poco. Perché? Perché di solito si conosce essenzialmente l'aspetto sessuale del possesso, della penetrazione, del questa è roba mia. E gli esseri umani maschili spesso non si rendono conto che mentre fanno questo vengono avvolti dalle spire di quella che è la sessualità femminile. Cioè in pratica uomini e donne hanno due modi diversi di approcciare rispetto alla propria sessualità, e spesso quando uomini e donne non sono coscienti, non sono consapevoli di questo, e sto parlando uomini e donne come due stereotipi, come due elementi estremi, diciamo così, della catena, perché poi ci sono tutte le vie mediane, praticamente i personaggi tendono a svilire quella che è la propria sessualità andando a ricercare qualcos'altro. Prendiamo i termini comuni, no? I termini normali. Sembra che gli uomini siano dei cacciatori di donne, no? Cioè, è un termine che è abbastanza normale, abbastanza diffuso. Ebbene, difficilmente, se non negli ultimi tempi, le donne vengono considerate delle cacciatrici di uomini. In pratica, mentre l'uomo ha sempre usato dal punto di vista dello stereotipo morale l'appropriarsi della donna attraverso la penetrazione, non ha mai pensato che in quel momento la donna si appropriasse dell'uomo attraverso l'avvolgimento, cioè avvolgendolo. E lo stesso potere sessuale dell'avvolgimento delle donne, cioè della capacità delle donne di avvolgere e inglobare l'oggetto amato, cioè l'oggetto sessualmente considerato con cui hanno rapporto, le donne non l'hanno mai considerato come un potere, che è in sostanza il vero potere della vita. Bene, le condizioni morali che sono state imposte a questo sistema sociale, che chiaramente diviene da altri sistemi sociali tutti di ordine monoteista, non hanno mai chiarito in maniera completa quelle che sono le relazioni del piacere sessuale fra uomini e donne. E spesso uomini e donne hanno dovuto piegare il loro piacere sessuale per farlo aderire a degli schemi socialmente imposti o degli schemi morali. Bene, questo andava ad intaccare proprio la struttura libica. Per cui ciò che veniva frenato, ciò che veniva bloccato, erano proprio le correnti vegetative. Un'altra cosa che andava a bloccare quello che era il flusso delle correnti vegetative, cioè quello che è lo sviluppo dell'energia vitale all'interno delle persone, è l'autocolpevolizzazione, cioè la colpevolizzazione delle persone dei propri adattamenti soggettivi alle variabili che hanno incontrato. Ogni persona ha il proprio piacere sessuale, ma ha qualcos'altro, cioè ha delle fantasie erotiche attraverso le quali va a manifestare il proprio piacere sessuale. Cioè le fantasie erotiche delle persone non sono altro che come la loro libido si è adattata per poter esprimersi all'interno di un contesto che mandava dei segnali, che mandava dei fenomeni, che mandava degli input alle persone. Per cui ogni persona ha in sé delle fantasie erotiche che sono specifiche. Ebbene, questo tipo di fantasie erotiche sono sempre state colpevolizzate, cioè queste fantasie erotiche sono sempre state aggredite dal sistema sociale che attraverso la sua morale, attraverso la sua definizione. Cosa ha comportato questo? Ha comportato che la libido delle persone non poteva esprimersi in maniera compiuta, e quando riusciva ad esprimersi in funzione o vicino alle proprie fantasie erotiche, le persone si sentivano in peccato, si sentivano di aver sbagliato, si sentivano colpevolizzate. Tutto questo andava a riflettersi e andava a bloccare la loro energia vitale. E così per tutta una serie di altre cose. Comunque, tutto questo tenetelo ben presente quando parliamo delle correnti vegetative, perché le correnti vegetative, una delle prime cose che fanno quando vengono ascoltate dopo alcuni mesi, non fanno altro che aumentare il livello della libido delle persone, cioè le esigenze, quelle che sono sessuali delle persone. Perché? Perché l'energia della vita, l'energia vitale di cui noi parliamo, non è altro che l'energia sessuale. E quando noi costruiamo il nostro corpo luminoso, plasmiamo il nostro corpo luminoso, lo facciamo attraverso l'energia sessuale. Perché l'energia sessuale è l'energia della vita. I bambini nascono attraverso l'energia sessuale. Le persone si sviluppano mediante energia sessuale. L'energia sessuale è uno degli intenti fondamentali delle persone. È uno degli elementi fondamentali dell'essere natura. Pertanto, quando noi parliamo di correnti vegetative, parliamo di sviluppo della struttura emozionale delle persone, e quando parliamo di sviluppo della struttura emozionale delle persone, parliamo di risvegliare tutte quelle che sono le forze all'interno della persona. Per cui risvegliamo le intelligenze interne, risvegliamo con la nostra attenzione tutto ciò che abbiamo dentro, e riacceleriamo, risviluppiamo la nostra energia sessuale. E un'altra cosa infine, tanto per concludere cosa succede con le correnti vegetative, rimuoviamo i blocchi educazionali che vengono sovrapposti alla nostra energia sessuale, quelli che sono i condizionamenti, quelli che sono i blocchi, quelli che sono le nostre idee a priori che ci impediscono la nostra energia sessuale di esprimersi nei limiti, chiaramente nei limiti di come viene consentita. Allora, cominciamo a parlare delle correnti vegetative nel dibattito che abbiamo già tenuto qui a Radio Gamma 5. La meditazione ha messo ordine nella ragione. La contemplazione ha portato l'attenzione dell'essere umano nel mondo circostante. Con l'ascoltare le correnti vegetative portiamo l'attenzione dell'essere umano all'interno della sua fisicità. Che cos'è la fisicità di un essere della natura quale noi siamo? Siamo certamente esseri complessi, ma non montiamoci la testa. Siamo esseri costruiti per sedimentazione e conseguente specializzazione delle cellule. Allora, cominciamo innanzitutto a considerare questo concetto del divenuto dell'essere della natura. Gli esseri della natura divengono sempre per sedimentazione, cioè ha una struttura biologica, una struttura emotiva, ha una struttura base, si somma qualcos'altro. ma quella struttura base si riproduce sempre. Faccio un esempio abbastanza sciocco, se vogliamo. Perché tutti i mammiferi hanno il fegato? Domanda. Sì, vabbè, uno c'è più grosso, uno più piccolo, uno per questo, uno per quello, un altro funziona in un certo modo, un altro, ma non ha importanza. Perché tutti hanno il fegato? Perché la funzione del fegato all'interno di quel divenuto, di quel corpo, è una funzione che funziona, cioè funzionale. Pertanto tutti i mammiferi hanno le stesse caratteristiche combinate magari in maniera diversa. Perché? Perché quando la natura riesce ad elaborare una struttura, un elemento che funziona, questo elemento diventa primario, diciamo così, si impone sugli altri e si sviluppa. Da quell'elemento che si sviluppano altri elementi. Cioè tutta la natura diviene per sedimentazione. E ricordatevi che i fondamenti della natura, che noi possiamo considerare in questo momento, vabbè, dopo magari qualcuno mi dirà che sono qualcos'altro, comunque noi li possiamo considerare i batteri e i virus. Dove i batteri sono la struttura del presente e i virus sono la variazione della struttura presente. Senza i batteri i virus non esistono, però i batteri variano in funzione dell'attività dei virus. Dopo magari di questo ne parleremo quando parliamo con gli dei e con Esiodo, ne abbiamo già parlato in realtà. Queste cellule hanno la loro intelligenza e la loro volontà di adattamento soggettivo. Lo stesso vale per i chili di virus e batteri che compongono ciò che noi siamo e che siamo divenuti attraverso una trasformazione di milioni di anni. In pratica il nostro corpo non è altro che una struttura di batteri specializzati che hanno perso la loro dimensione originale ma sono adattati a costruire una struttura complessa. Dentro il nostro corpo ci sono chili di virus, per cui miliardi, 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 pensate all'infinito, di virus che agiscono, si muovono. Non sono chiaramente i virus della polmonite, tanto per essere chiari, però esistono chili di virus che si muovono. Ma i virus sono dei soggetti che manifestano se stessi e dunque sono dei soggetti intelligenti, che ci piaccia o non ci piaccia. Dopo magari scopriamo che il virus dell'HIV si maschera per riuscire a fregare le cellule, ma lasciamo perdere un pochetto. E ogni batterio che si è mitocondri, mi sembra che si dica, che si è specializzato, è un essere intelligente. Ma se sono esseri intelligenti, hanno una loro vita, una loro trasformazione, un loro divenire, una loro morte, e si trasformano in dei. Allora, che cos'è che avviene dentro di noi? Noi, io dico, io sono Claudio, cioè, per cui ho una coscienza di me stesso, cioè ho un'unità consapevole che definisco col nome di Claudio. Ma attenzione, ogni batterio, ogni cellula che ho dentro, ogni virus, chiama se stesso e vive in funzione di se stesso. Ma vivere in funzione di se stesso significa anche prendersi cura dell'ambiente. In pratica, ogni batterio vive per se stesso e si prende cura dell'ambiente, che in questo caso l'ambiente è quello che io definisco Claudio. Per cui, quando parliamo di una singola persona, riflettiamo che cos'è una singola persona. È una massa di batteri che si sono specializzati nel corso di miliardi di anni per mettersi assieme e costruire una struttura complessa. E in questa massa di batteri esistono una massa di virus che vanno a far variare i batteri. Ma noi abbiamo un'intelligenza, abbiamo una volontà e abbiamo una rappresentazione davanti al mondo. Per cui la nostra azione, la nostra intelligenza, la nostra volontà viene ad interferire esattamente sui batteri e sulla nostra struttura che abbiamo dentro. Per cui viene ad interferire la nostra azione anche sulla nostra struttura genetica. Per cui stiamo un po' rendendo complesse le cose, però è bene mettere un po' tutto in chiaro, se no dovremmo fare un po' come Kant nella Critica alla ragion pura, dove prima di dire una cosa dobbiamo mettere i paletti attorno a quella cosa. Andiamo avanti. Ascoltare le correnti vegetative è l'attività attraverso la quale spostiamo l'attenzione dentro di noi. Quando si è molto stanchi, perché ha un po' di pratica non serve essere stanco, e ci si rilassa su una poltrona, un divano o un letto, si percepiscono dei formicoli lungo tutto il corpo, come lo scaricarsi di tensioni. Queste sono le correnti vegetative, chiamate in questo modo da Reich, che ne ha studiato la presenza negli individui all'interno delle sedute di psicanalisi. In alcuni pazienti queste erano completamente assenti. Come si ascoltano le correnti vegetative? Ci si siede su una poltrona comoda e ci si rilassa. Si elimina il più possibile gli stimoli che dal mondo esterno giungono a noi, ad esempio chiudendo gli occhi o trovando un posto con pochi rumori o senza odori. Ci si rilassa interrompendo il dialogo interno. Si concentra la propria attenzione sul respiro, adeguandone il ritmo. Una volta raggiunto il ritmo e mantenuto il ritmo, si fa scorrere la propria attenzione soffermandola. Il centro del ventre, circa 4 cm sotto l'ombelico, la bocca dello stomaco, l'organo genitale, il cuore, la gola, al centro della fronte, sulla sommità della testa. Se qualcuno ha un po' di pratica di filosofia orientale, questi vengono un po' definiti come i chakra. Il chakra altro non è che una pompa che comprime e accelera i nostri flussi di energia vitale. Flussi che vengono compressi mediante la concentrazione dell'attenzione dentro di noi attraverso l'ascolto delle correnti vegetative. Spostare l'attenzione dentro di noi è un vero e proprio atto di volontà che rende il fluire dell'energia dentro di noi libero da necessità a risposte esterne. Quando siamo coinvolti o travolti dalle emozioni, le correnti vegetative si muovono, ma il loro moto è legato alle nostre reazioni soggettive, come risposta alle sollecitazioni esterne. L'agire sul nostro organismo nelle situazioni esterne tende a variare, canalizzare, accelerare o bloccare, in maniera relativa alla sollecitazione, i nostri flussi di energia vitale. Altro non è che il movimento universale di adattamento soggettivo alle variabili oggettive messo in moto dal nostro organismo in base alle sollecitazioni esterne. Il punto più importante, chakra, sul quale concentrare la propria attenzione è il centro del ventre o il centro della volontà, circa 3 cm sotto l'ombelico. Alcune discipline orientali chiamano questa attività l'attività finalizzata al risveglio della Kundalini. La Kundalini, secondo queste filosofie, sarebbe una forma di energia che rimane sopita nell'osso sacro e che, risvegliata dall'attenzione e dall'esercizio, risale lungo la colonna vertebrale, risvegliando nei punti che abbiamo citato nel corpo e che tale disciplina chiama chakra. La collocazione nell'osso sacro è una collocazione assolutamente arbitraria e culturale. In realtà questa energia è diffusa in tutto l'organismo. Perché come pagani facciamo questo esercizio in poltrona o a letto, mentre nelle discipline orientali viene fatta in abbinamento allo yoga, alle arti marziali, che comunque vale sempre la pena di praticarle, eh? Un sano esercizio giova sempre al corpo e alla mente. Perché come pagani noi abbiamo la nostra arte marziale, l'arte marziale madre di tutte le arti marziali. Noi come pagani viviamo per sfida. Il vivere per sfida che attuiamo in tutte le nostre azioni quotidiane, dalle più complesse alle più banali e usuali. Il nostro kata sono i modelli di combattimento del karate o delle varie arti marziali, tanto per usare il linguaggio del karate, inizia col primo vagito e termina con gli occhi che abbiamo forgiato mentre guardiamo la morte del corpo fisico. Esistono delle esecuzioni di katà maestose e delle esecuzioni miserabili, ma ogni individuo lo esegue secondo le proprie possibilità e le sue condizioni e con i suoi strumenti. Il vivere per sfida è attuato in tutte le azioni quotidiane, dalle più complesse alle più banali e usuali. C'è un aspetto particolare nell'attività di ascoltare le correnti vegetative. Però, per illustrare queste particolarità, io sono un po' handicappato nel descrivere perché conosco solo il lato maschile. Non conosco il corrispondente femminile se non in parte. Non dovrebbero esserci grandi differenze, pertanto le donne si arrangino. Nella pratica dell'ascolto delle correnti vegetative, mentre si ascoltano i vari flussi del corpo e ci si sofferma ad ascoltare dentro di noi, si tratta di concentrare la nostra attenzione sull'organo genitale e concentrarvi le correnti in movimento dentro di noi senza rappresentarci immagini o pensieri erotici, bloccando il dialogo interno o senza ricorrere a stimoli esterni. Se il centro dello stomaco è il centro della volontà, la volontà di nascita e di vita legata al cordone ombelicale e ai centri nervosi del plesso solare, l'organo genitale è il centro della natura, il nostro essere individui della natura. Se per un essere umano maschile è facile avere un riscontro palese ed evidente di un risultato fisico da raggiungere, diciamo che il pene si inturgidisce, credo che sia questo il termine più o meno culturale da usare. In un essere umano femminile è meno evidente e maggiore diffusa a parità di situazione psicofisica, però c'è un inturgidimento anche dell'organo sessuale femminile. Però più di questo non posso dire. Il chakra del sesso è l'ultimo chakra che si spegne nell'individuo ed è il primo che si accende alla nascita. La nascita tende a sviluppare questo chakra, ilizia tende ad ebe. Ed è il primo chakra che si riaccende quando un individuo si sottrae alla sottomissione e inizia un percorso di libertà. In questo caso inizia ad ascoltare le correnti vegetative. Perché è il primo chakra che si riaccende? Perché noi ascoltando le correnti vegetative mettiamo in moto dentro di noi l'energia sessuale. Ed è la prima cosa che mettiamo in moto nella ricostruzione del nostro potere di essere. Torno a ripetere, energia sessuale che è energia della libido, è quella che Freud chiama la libido. Ed è l'ultimo che si spegne perché la natura, prima che l'individuo muoia, vuole che faccia almeno il più figli possibili. Per cui la natura in realtà in tutti i suoi equilibri, in tutte le soluzioni che ha dato per la vita, fa in modo che l'ultima possibilità che l'individuo ha è quella di fare un figlio almeno prima di morire, cioè che qualcosa continui dopo. Queste sono le scelte però della natura. Quando ci si sottrae dalla sottomissione, questo chakra, in questo caso si ascolta le correnti vegetative e si impara a vivere per sfida, si riattiva e mette in moto tutti gli altri chakra. E questo è un po' in contraddizione con quelle che sono le teorie orientali. Cosa succede nelle teorie orientali? Nelle teorie orientali, quando si ascolta la Kundalini, ma anche si fa meditazione tipo buddista, eccetera, si va a negare quella che è la sessualità delle persone. Non solo la sessualità delle persone, ma specialmente l'erotismo delle persone, cioè le fantasie erotiche delle persone. Cioè si nega tutto questo e si condanna tutto questo. Perché fanno questo? Perché dicono che l'energia sessuale deve essere bloccata per far venire fuori l'energia sugli altri chakra, cioè sugli altri punti di forza nell'organismo. In realtà questa è una stupidaggine. Non solo se si nega l'erotismo, se si nega l'erotismo, si nega sia l'apertura degli altri flussi, cioè altri punti di chakra, ma si nega soprattutto la capacità dell'individuo di praticare il carica, scarica e rilassamento. Il carica, scarica e rilassamento all'interno dell'individuo è la sua capacità di accumulare energia vitale. In pratica, l'accumulo di energia vitale è una specie di differenza di potenziale fra il momento in cui l'individuo sta per caricare e l'individuo in cui si rilassa. Cioè carica, scarica, rilassamento della tensione sessuale porta a una differenza di potenziale fra l'energia che abbiamo accumulato caricandoci e l'energia che scarichiamo. In pratica resta dentro di noi una quantità in più di energia vitale che viene a sedimentarsi sul nostro potere personale, cioè sulla nostra energia. Per cui fare sesso è una cosa fondamentale. Dopodiché ognuno prenda le proprie precauzioni, usate i preservativi, usate tutto quello che serve, ma praticare il sesso è una cosa fondamentale. Naturalmente esistono delle regole sociali, e le regole sociali vanno rispettate, perché sono i limiti giuridici che vanno rispettati, però negare la sessualità significa negare la capacità dell'individuo di accumulare energia vitale. E in realtà tutti i buddhisti, tutti gli induisti, tutti coloro che praticano il blocco praeti e altre cose, praticano il blocco dell'energia sessuale, della propria energia, della propria soddisfazione sessuale, ma anche delle proprie fantasie erotiche, chiaramente vanno tutti fuori di testa, tutti. Abbiamo avuto recentemente il Dalai Lama che dice: sai, mi manca tanto il sesso, lo so benissimo, ti sei autodistrutto. Per contro, questo chatra rifiuta la sottomissione e spinge l'individuo alla ribellione da ogni forma coercitiva. Tutte le forme di perversione sessuale che si costruiscono nel tentativo di reprimere la sessualità in ambito cattolico ne sono una dimostrazione lampante. Anche in ambito buddista, visto che il Dalai Lama ha dichiarato che gli è molto mancato il sesso. E anche le zanzare gli danno fastidio, visto che dice che non può ucciderle. Nelle discipline orientali, il chakra del sesso è considerato quello basso, disprezzato, mentre vengono esaltati i chakra considerati alti, spirituali, come quello del cuore e della testa. Per le discipline orientali, il chakra del sesso è quello da evitare. Questo perché chi pratica le discipline orientali uccide il proprio essere figlio della natura ed esalta una specie di spiritualità che è solo frutto della sua immaginazione proiettata sul mondo. Chi pratica le discipline orientali pensa che negando il proprio essere figlio della natura si possa elevare spiritualmente. La negazione, il non ascolto, del chakra del sesso forma una serie di vortici di energia vitale stagnata che alimentano per un certo tempo le sue illusioni. In pratica, non praticare la sessualità, no? Non avere rapporti sessuali, comunque non fare sesso, porta alla stagnazione dell'energia sessuale. La stagnazione dell'energia sessuale provoca dei vortici dell'energia che cortocircuita su se stessa. E persone che non praticano la sessualità sono preda di allucinazioni, di voglie, di illusioni, di immagini, di sogni molto vividi che li riconducono e li riportano alla loro sessualità. Ebbene, queste illusioni, queste immagini e questi sogni molto vividi, gli induisti, i buddisti, i cattolici stessi tendono a scambiarli per messaggi del loro Dio, messaggi del loro profeta o qualcosa di altri mondi. In realtà è solo energia vitale stagnata che sta cortocircuitando su se stessa. Negando la sessualità si rendono i sogni molto vividi e le allucinazioni molto intense, ma non si tratta di una maggiore percezione, ma di una necessità soggettiva di usare la propria energia, dopodiché il corpo inizia a morire, inteso come autoannientamento. La modificazione prodotta dall'ascoltare le correnti vegetative sul chakra del sesso produce un risultato che non è localizzato solo nella sfera sessuale, ma all'intero organismo e all'intera vita quotidiana in cui, di volta in volta, concentriamo la nostra energia. E qui c'è anche un altro discorso da fare, visto che sono arrivato a questo punto, c'è discorso da fare sul scarico dell'energia, cioè la nostra energia vitale, la nostra energia sessuale, noi la accumuliamo nella nostra attività quotidiana, no? E la scarichiamo in tre modi, cioè la scarichiamo attraverso il nostro lavoro fisico, sport, lavoro, attività fisica in generale, la scarichiamo attraverso la nostra attività sessuale e la scarichiamo attraverso l'attività intellettuale, cioè il pensiero astratto. Questi tre modi per scaricare l'energia sessuale devono agire assieme. Cioè, noi dobbiamo scaricare l'energia fisicamente, cioè dobbiamo avere un'attività fisica. Dobbiamo avere un'attività astratta, cioè un pensiero astratto, un pensiero mentale, un pensiero forte che agisce in astratto e dobbiamo avere una pratica sessuale. Non possiamo negare nessuno dei tre. Capisco che una persona dice io sto in galera, io non posso fare sesso, a parte il fatto che tutto si può fare e tutto poi è interpretabile, però queste tre cose sono fondamentali. Per riuscire a vivere e riuscire a costruire il nostro potere di essere dobbiamo sia avere un'attività fisica, sia un'attività mentale, sia un'attività astratta, sia un'attività sessuale. Dopo, come sia l'attività sessuale a me non interessa. Quale sia il pensiero astratto, cioè, affare delle persone, quale sia l'attività fisica è un affare delle persone. Cioè, non sto dicendo cosa si deve fare, ma queste tre attività devono essere fatte in contemporanea. Il chakra del sesso è il fine di Ilizia, la nascita, e si esprime in Ebe, gioventù, che si apre alla maturità dell'individuo. La sessualità di ogni individuo viene piegata e adattata alle condizioni culturali nelle quali quell'individuo nasce e si adatta. Date delle condizioni socioculturali, la sessualità di un individuo è abituata a rispondere a delle sollecitazioni esterne, erotiche. Le emozioni che l'individuo manifesta su queste sollecitazioni esterne sono il dialogo interno relativo alla sua sessualità. Come il dialogo interno piega la nostra percezione del mondo ai fenomeni descritti dalla ragione, così le sollecitazioni erotiche esterne tendono a piegare la nostra sessualità. È quasi impossibile sottrarre la nostra sessualità dagli adattamenti che nel corso della vita, specialmente per gli individui adulti, ha costruito nell'espressione di se stessi in relazione con il mondo. Ma è possibile scindere i nostri adattamenti espressivi della sessualità dalla forza di scorrimento dell'energia relativa. E questo può essere fatto concentrando l'attenzione sul chakra del sesso ed eliminando le sollecitazioni esterne allo stesso. Tanto più una persona è giovane, tanto più facilmente riesce. Tanto più una persona è legata a stimolazioni sessuali esterne, spesso dovute alle proprie predilezioni o al proprio vissuto, ha maggiori difficoltà. Si tratta di adattamento della propria sessualità alle stimolazioni offerte dal sistema sociale attraverso il sistema educazionale subito. Se fate un piccolo discorso, guardate adesso la televisione e avete degli stimoli di natura sessuale di un certo tipo. Le persone che hanno 60 anni si ricordano com'era la televisione di 40 anni fa e sanno che avevano altri tipi di stimolazioni, cioè molto diverse. È con questo tipo di pratica che Sting, vabbè, si è vantato per mesi delle sue prestazioni erotiche, adesso le sta pagando. Allora, ora non lo fa più. Perché il tutto si è ridimensionato pagando un prezzo. Beh, questo appartiene a Sting, appartiene a quando ho scritto un po' questo dibattito. Il vero nocciolo è che l'energia sessuale, l'energia fisica, l'energia intellettuale, l'energia emozionale è sempre la stessa energia che noi concentriamo per fini, situazioni e parti fisiche diverse a seconda del nostro intento. Attraverso le nostre azioni noi riversiamo nel mondo la nostra energia per attingerne a nostra volta. In altre parole, non si tratta di un Viagra o di una dose di cocaina, si tratta di imparare a concentrare la nostra energia attraverso le correnti vegetative là dove serve, per quel che ci serve. Quando siamo sdraiati e rilassati, che ascoltiamo il corpo dentro di noi, è facile, ovvio e piacevole concentrare l'energia sulla nostra sessualità. Il punto che deve essere sottolineato è che l'individuo nel fare questo guida le proprie correnti vegetative per un fine, il che significa che l'individuo sta imparando a guidare le proprie correnti vegetative in relazione a se stesso e non solo come risposta a sollecitazioni esterne. Così, quando dovrà affrontare problemi di natura fisica, intellettuale e emozionale, le finalità che si prefigge coinvolgeranno in quel senso la sua energia. I chakra relativi pomperanno per quei fini la nostra energia. E qui, col discorso delle correnti vegetative, per oggi mi fermo. Vediamo un attimo se riesco a trovare qualcosa con cui... Niente, non c'è, sì. Allora, mi fermo qui. Vi ricordo che il prossimo giovedì io in trasmissione non ci sono e continuerò questo discorso fra 15 giorni. Il prossimo giovedì ho il turno pomeridiano di lavoro e purtroppo non posso essere in radio, anche perché sto accumulando per cancellare tutta la quantità, per recuperare un po' di ferie che ho fatto ad agosto. Bene, siamo arrivati alla fine qua. Per quanto riguarda le correnti vegetative, e questo è il discorso del risveglio dei chakra dentro di noi. E non mettetevi in testa che per svegliare questo punto o l'altro punto servono chissà quali esercizi, a testa in giù, a testa in su. In realtà serve ascoltare quello che abbiamo dentro e riportarlo alla nostra coscienza usando la nostra attenzione. Va bene, metto via il tutto e apro una notizia stampa di oggi, e mentre faccio questo esercizio di muscoli, perché voi lo sapete, ma io ho dei contenitori che pesano quasi 5 kg uno, con tutti i dati, con tutto quello che ho scritto e con tutte le notizie stampa, e mi apro il contenitore relativo alla rassegna stampa. Intanto ho messo via quello del crogiolo dello stragone e tiro via quello della rassegna stampa. Perché? Perché ho una piccola notizia che si lega al discorso che abbiamo fatto oggi. Vediamo un attimo se riesco a trovarla. Ecco, io l'ho trovata. E intanto che vi leggo questa notizia, che è tratta dalla Repubblica del 13 ottobre 2005, si intitola Il segreto della longevità è l'equilibrio fra ambiente e geni. La longevità non è racchiusa in una formula. Bene, intanto diamo via le telefonate. Vi ricordo che il numero di telefono è 049 700 700 e 049 700 838. Andiamo. Pronto?
Ciao.
A proposito, finché avevo in mente, a proposito del sesso, no? Di fare sesso. E su, se poi diciamo che c'è possibilità di sublimare l'attività sessuale, se in mancanza diciamo che
allora meno dico come deve essere fatta l'attività sessuale delle persone, cioè a me non mi interessa se le persone la fanno fra due uomini, aspetta, fammi finire. Fra due uomini, due donne, un uomo, una donna, un uomo, oppure si masturbano, oppure si fa. Cioè, questo appartiene alla singola persona. L'importante è che ci sia libido, capisci? Cioè, non tanto, gli atti appartengono alle singole persone, no? Anche alle condizioni. Cioè, c'è una persona, un poveraccio, che sta in galera, no? In una cella, cosa può fare? O si mette insieme in do, oppure fa da solo, cioè, capisci? Ma l'importante è la questione della libido, capisci? E sviluppare la libido, esatto, soddisfare la libido,
caricare,
certo.
Dopo, la tensione, l'elettricità.
Dopodiché, chiaramente, quando puoi fai quello che puoi, quando invece ti è possibile avere delle relazioni che ti diano anche una soddisfazione rispetto a fantasie erotiche o altre cose, va ancora meglio,
sì,
capisci?
Interrogabili, insomma.
Certo, questa è la vita, altrimenti non saremmo neanche individui della natura, cioè la natura si sviluppa per sesso e basta. Cioè, è un dato di fatto, capisci? Non è che possiamo far finta di niente. Cioè, vabbè, dopo ci sono tutte le condizioni morali, cioè, l'attenzione anche, perché purtroppo viviamo in una società dove proietta anche molta violenza sopra, molte cose anche schifose, capisci?
Naturalmente viene bloccata, viene e poi e valvole e stoppa e
certo.
Succede quel che succede.
Cioè, okay. C'è un'altra notizia che ha detto che a Hollywood non ha mai fatto un film con preservativo, insomma.
Sentivo
anche te?
L'ho visto il giornale.
Cioè, allucinante, insomma.
No. Va... E comprime tutto, no? Comprime
certo.
Tutto, questi tabù.
Esatto, sicuramente... con i tabù praticamente blocchi l'energia e trasformi in energia di morte e vai verso il suicidio. E dopo i casini, esatto. E Tosetti che non sa più come comportarsi, no? Cioè, oppure giovani che non sanno come comportarsi. Esatto, e dopo succede. Esatto.
Chi va a sublimare
esatto.
In un'altra maniera perché scarichi la
certo. Dopo nasce il disagio sociale, ma comunque questo ormai fa parte della letteratura della psicanalisi, sì, cioè ormai è acquisita tutta sta roba, non è che sia una roba nuova.
Sì, no, 100 anni, 120 anni.
Esatto.
Ok, a suo spazio.
Ciao bello, ciao.
Sì. Il problema della sessualità è solo uno, farlo e basta. Non c'è che ci sia, chiaramente ogni persona dovrebbe essere attrezzata per affrontare le contraddizioni che tutta la vita comporta, però torno a ripetere, spesso sopra la sessualità si gioca il controllo delle persone, si gioca il potere di soggiogare le persone, e infatti tutta la morale cattolica, diciamo, e anche quasi tutte le religioni rivelate giocano molto sulla sessualità, quello che è il velo alle donne, quello che è il chador, cioè tutte queste cose vengono usate proprio sulla sessualità per bloccare le relazioni interpersonali attraverso l'uso della sessualità, quello che è per esempio l'infibulazione, quello che è la circoncisione, cioè sono tutti anche atti fisici che vanno ad incidere sulla struttura sessuale delle persone, cioè che vanno a castrare anche fisicamente la struttura delle persone. Cioè dobbiamo renderci conto di questo. Esistono chiaramente tare fisiche, tare psichiche che vengono imposte attraverso la struttura educazionale, attraverso la manipolazione mentale. Però, torno a ripetere, è un problema che un pagano politeista deve liberare e deve agire. Bene. Allora io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, visto che questo articoletto non sono riuscito a leggerlo, comunque ve lo leggerò un'altra volta, perché tanto sono tutti articoli che entrano a far parte nella dimostrazione dell'attualità del Crogiolo dello Stregone, e vi do appuntamento per giovedì fra 15 giorni, un discorso sulle correnti vegetative la sera, e durante il giorno poi andrà via altre cose. Un ringraziamento naturalmente a tutti i pagani per la statua che abbiamo alzato sull'altare pagano, e niente, è là e sapete quello che stiamo facendo, quel lavoro che stiamo facendo. Il primo altare pagano naturalmente è già stato alzato e naturalmente verrà addobbato e verrà sistemato per quello che secondo noi deve essere. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo. Ciao. Giovedì fra 15 giorni, giovedì troverete Francesco, ciao.